Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono in questo istante le 11 e ha inizio il nostro appuntamento come ogni venerdì, amici a quattro zampe, il consueto appuntamento con il dottor Piero Bianchi che è qui pronto in studio a rispondere alle vostre domande e quelle che sono pervenute durante il corso della settimana tramite la nostra mail che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it, dove potete mandare le vostre eventuali domande e richieste inerenti al vostro amico a quattro zampe, ma può essere anche riferito a altro tipo di animale da compagnia. Bene, vi ricordo che potete anche intervenire in diretta quest'oggi telefonandoci al nostro numero fisso allo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, o al numero WhatsApp, potete mandarci il vostro messaggio al 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855, e do immediatamente la parola al dottor Piero Bianchi. Buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Riprendiamo queste nostre dirette. La settimana scorsa abbiamo saltato per un problema tecnico, ma vi anticipo già che faremo altre due pause perché il prossimo venerdì e quello successivo non sarò a Milano e quindi dovremo saltare questo nostro appuntamento, ma non scoraggiatevi, ritornerò poi tra tre venerdì a questo punto. E voi scrivete numerosi come avete fatto in queste settimane, abbiamo diverse mail da leggere alle quali rispondere, abbiamo anche già un messaggio WhatsApp per cui chiedo a Mauro di cominciare a leggere magari la prima domanda.
Benissimo, iniziamo con quella forse più semplice da rispondere. Buongiorno dottore, ho una curiosità. È giusto che a certe razze di cani venga tagliata la coda? Se sì, qual è la ragione? Grazie, Angela da Pavia.
Dunque Angela, questa domanda è abbastanza attuale perché da qualche anno a questa parte sussiste il divieto del taglio della coda a quelle razze che un tempo venivano mutilate, diciamo così, per cui la caudectomia, che è una procedura chirurgica che veniva effettuata già nei primissimi giorni di vita a certe razze, per esempio il Cocker Spaniel inglese, per esempio il Boxer, per esempio il Doberman e quant'altro, oggigiorno è una pratica che non è non solo più obbligatoria ma addirittura vietata, salvo per motivi chiaramente di tipo sanitario, quindi una ferita a una coda, una frattura, un tumore eccetera, può giustificare una caudectomia terapeutica. Per cui tranquillizziamo subito Angela, ma la domanda in realtà è un'altra, perché certe razze venivano mutilate a livello di coda per fini soprattutto non tanto di tipo estetico, ma per fini di tipo pratico, in quanto la coda risulta, sto parlando di secoli fa naturalmente, risulta un appiglio, un punto più vulnerabile, più facile da attaccare da parte di un eventuale predatore, piuttosto che certi cani da caccia per esempio che vengono utilizzati in ambienti geografici particolari possono rovinarsi la coda, e quindi la giustificazione del taglio era legata a questa motivazione. Ma voglio raccontarvi una curiosità che riguarda una razza canina in particolare, che è il Bobtail. Il nome Bobtail deriva dall'inglese coda tagliata perché un tempo i pastori e, diciamo così, la gente comune che possedeva un cane veniva tassata da parte del sovrano britannico, del sovrano inglese, e quindi la discriminante era legata al fatto che l'animale avesse la coda tagliata, quindi i cani con coda tagliata non dovevano pagare questa tassa. Quindi i proprietari, diciamo così, dei Bobtail hanno deciso di tagliare la coda ai propri animali, o gli antenati del Bobtail, in modo tale che poi la razza assumesse, diciamo, delle caratteristiche di un certo tipo per non pagare questa tassa. quindi spero di avere risposto ad Angela. Mi pare che sia arrivata una chiamata in diretta.
Sì, abbiamo una chiamata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Milena, chiamo da Milano, volevo sottoporle un piccolo quesito.
Mi dica, Milena.
Dunque, il mio gatto in questa stagione continua a grattarsi la testolina, io penso che sia per il cambio del pelo.
Quasi sicuramente sì, perché in questa stagione normalmente c'è l'avvicendamento, c'è la muta primaverile, ma... chiaramente quest'anno, come spesso è capitato anche negli ultimi anni, il cambio non è stato così repentino, così massiccio, così improvviso, perché fa caldo, poi fa freddo, poi la temperatura si alza, poi si abbassa, e quindi anche l'organismo degli animali, cani o gatti che siano, reagisce nei riguardi di quella che dovrebbe essere la muta completa con delle mute più o meno parziali, che invece non sono delle mute vere e proprie, e quindi sicuramente il prurito localizzato in quella sede potrebbe essere localizzato a questa cosa. Certo, la cosa migliore è spazzolarlo quotidianamente.
Sì, sì. Una cosa che non mi ricordo, anche se ho 4 anni che ce l'ho, non esce, ma gli devo mettere ugualmente le fialette per le pulcine, così?
Se
o no?
Non esce, generalmente non c'è necessità di fare dei trattamenti antiparassitari, perché è il contatto con ambienti esterni, con altri animali, con situazioni diciamo di un certo tipo, che possono favorire l'attacco da parte dei parassiti nei riguardi degli animali, quindi direi che in questo caso non c'è necessità.
Va bene, la ringrazio tantissimo.
Grazie a lei
della
telefonata, buona giornata. Grazie, di nuovo, salve. Risentirci. Abbiamo delle altre domande.
Sì, abbiamo delle altre domande. Vado alla successiva. Ci scrive Mariangela. Buongiorno dottore, il mio cane è un volpino e ha ingerito un filtro da te, cioè è andato a rovistare probabilmente nella pattumiera. Può causargli dei problemi?
Mariangela, buongiorno. Il tè generalmente non comporta grossi problemi ai cani, anche se la presenza di una sostanza che è la teina in esso contenuta può dare magari dei sintomi di eccessiva stimolazione del sistema nervoso centrale, però si tratta, diciamo così, di condizioni estemporanee che, a meno che l'animale non sia di taglia molto piccola, in questo caso è vero, abbiamo un volpino, e non abbia ingerito un quantitativo esagerato, di solito non si arriva a nessun tipo di conseguenza negativa. C'è però da sottolineare l'attenzione che bisogna avere nei riguardi dei cani, in particolare i quali possono accedere alla pattumiera, possono ingerire sostanze nocive, possono ingerire soprattutto avanzi di cibo in cui magari sono contenuti degli ossi di pollo, degli ossi di tacchino, delle lische di pesce e quant'altro, le quali possono rivelarsi anche abbastanza pericolose se ingerite, perché possono comportare dei problemi, dei danni a carico dello stomaco e dell'intestino. Quindi in linea di principio cerchiamo sempre di tenere le pattumiere chiuse in maniera diciamo così attenta, sigillandole o applicando magari dei pesi in modo tale che l'animale non possa aprire, perché al di là di questo discorso del filtro del tè, che come abbiamo visto non comporta sicuramente dei problemi, però ci possono essere dei cibi, delle sostanze, dei materiali che se ingeriti possono effettivamente dare delle problematiche anche importanti.
Benissimo, intanto io vi ricordo i nostri recapiti, se volete intervenire e porre delle domande è lo 02 31 60 10, oppure il numero WhatsApp è il 373 88 00 855. L'ulteriore domanda dopo quella di Mariangela, abbiamo questa che riguarda un gatto, è Maddalena che ce la invia. Buongiorno dottore, il mio gatto di circa 2 anni continua a fare l'urina al di fuori della lettiera, nonostante sia pulita. Ho provato anche con degli spray probiotici antiurina, ma non hanno dato risultato. Mi è stato suggerito di non pulire con candeggina ammoniaca perché potrebbe addirittura attirare maggiormente il gatto ad urinare, ma momentaneamente niente di fatto. Cosa posso fare? Premetto che il gatto è stato anche sterilizzato. Grazie Maddalena.
Allora Maddalena, questo problema è un problema importante, è un problema particolarmente sentito da molti proprietari di gatti ed è nelle classifiche, diciamo così, dell'importanza e del numero di frequenza dei problemi comportamentali felini al primo posto, perché ricordo una classifica, un questionario che era stato fatto negli Stati Uniti riguardo le problematiche in una clinica che si occupava esclusivamente di problemi comportamentali canini e felini. È stato chiesto di compilare questo questionario ai proprietari degli animali e nell'ambito dei problemi di comportamento del gatto al primo posto è risultata la cosiddetta evacuazione impropria o inappropriata, che può essere manifestata sia sotto forma di urinazione inappropriata, come nel caso di Maddalena, ma anche come defecazione inappropriata o entrambe le cose. Allora, quando abbiamo una situazione di questo tipo, bisogna innanzitutto escludere che il problema sia di natura organica. Quindi bisogna confermare alla fin fine che il problema sia di natura comportamentale. Per far questo occorrono degli esami, degli accertamenti, in quanto ci sono delle patologie, ci sono delle alterazioni organiche, come per esempio la cistite, come per esempio la presenza di cristalli nelle basse vie urinarie, come per esempio l'insufficienza renale, il diabete, eccetera, che possono indurre l'animale a comportarsi in questo modo. Maddalena non ci dice se si tratta di un maschio, se si tratta di una femmina, ma alla fin fine poco cambia questa cosa, perché una volta escluso il problema di tipo organico, bisogna andare a concentrarsi su quello di natura comportamentale e chiedersi perché un gatto che sta bene, che è in buona salute, improvvisamente non urina più nella sua cassettina. Nella maggior parte dei casi, ve la faccio breve perché il discorso sarebbe molto lungo, nella maggior parte dei casi il problema è riferibile a una questione di ansia o di stress. Quindi il gatto marca alcuni punti dell'appartamento perché ci sono degli stimoli che possono in quel momento disturbarlo. Sarebbe importante, questa è una cosa che non ho detto, che aggiungo subito, capire come il gatto urina in questi casi, cioè se urina con le zampe posteriori sollevate, come se stesse facendo degli schizzi, diciamo così, orizzontali, oppure se ha il solito atteggiamento di minzione, cioè se si accovaccia come quando si mette giù nella lettiera e poi magari gratta il terreno circostante. Nel primo caso si tratta di un fenomeno di marcatura e, ripeto, molto spesso la causa è di natura ansiogena o stressogena, magari una cattiva convivenza con un altro animale, magari un cambiamento anche banale nell'arredamento, nel territorio, magari una restrizione territoriale. L'animale poteva andare in determinate stanze, poteva uscire, adesso non gli viene più concesso questo. Magari è un alterato rapporto con uno dei membri umani del nucleo. Sono tanti i motivi. Nel secondo caso, quello cioè in cui l'animale si accovaccia come se stesse urinando normalmente, di solito il motivo è legato o al luogo dove è posizionata la cassettina, o alla cassettina stessa, o al materiale contenuto, quindi la sabbia. Quindi parliamo di preferenze per substrati, per luoghi o per cassettine nuove, piuttosto che avversioni nei confronti della vecchia cassettina, perché magari può capitare che il micio sia andato là a urinare nella cassetta abituale, si sia spaventato per un rumore anche dei vicini del piano di sopra e associ la cassettina a un qualche cosa di sgradito, a qualche cosa di negativo nel momento in cui sta urinando, quindi non tornerà più a urinare lì perché si è spaventato. Allora, in questi casi le cose più semplici da fare sono quelle di spostare la cassetta in un altro luogo della casa, oppure addirittura metterne due, dargli delle alternative, utilizzare magari una cassetta differente rispetto a quell'altra, ce ne sono di aperte, ce ne sono di chiuse, ce ne sono di alte, ce ne sono di basse, per cui tutto fa brodo. Cambiare anche il tipo di lettiera, perché anche quello può essere utile a modificare il contesto, quindi se si utilizza, che ne so, una lettiera agglomerante piuttosto che una a grana grossa, una a grana fine, eccetera eccetera, sono tutte indicazioni che possono farci capire qualche cosa di più. Quindi inviterei a Maddalena, prima di usare quegli spray che tanto non servono assolutamente a niente, e idem la pulizia con la candeggina, con l'ammoniaca, che giustamente vanno a volte a esacerbare il problema, di cercare di capire il contesto, il perché, il comportamento evacuatorio dell'animale, cioè come si mette nel momento in cui va a urinare, lo fa quando è visto da qualcuno, lo fa quando non c'è nessuno, lo fa a gocce, lascia dei laghi di pipì. Sono tutte indicazioni importanti, e oltre a capire questi dettagli bisogna anche fare quelle modifiche di cui ho detto precedentemente, quindi andare a modificare cassetta, lettiera, luogo e quant'altro, perché già modificando queste cose o già scoprendo degli indizi in più si possono avere delle informazioni importanti per poi risolvere il problema. Se non si arrivasse a capo di nulla, e poi concludo perché comunque abbiamo anche delle altre mail a cui rispondere, bisogna rivolgersi a un comportamentalista, cioè a un medico veterinario esperto nella gestione dei disordini comportamentali felini, perché a volte questo tipo di problema nasconde, come ho detto prima, un fattore stressante, un fattore ansiogeno, eccetera eccetera, ma non è detto che si riesca a capirlo in maniera semplice, perché entrare nella testa dei gatti a volte non è così facile, quindi ci vuole l'aiuto di un esperto in materia. Spero di aver dato a Maddalena delle indicazioni utili e importanti. Magari facciamo una piccola pausa musicale, poi riprendiamo con le altre email, dopo aver ricordato naturalmente ancora una volta i nostri numeri per contattarci.
Ci ascoltiamo un brano strumentale da un film, Il Gatto, e Ennio Morricone. A dopo. We'll be right back. Bene, ritorniamo in diretta. Abbiamo fatto questa pausa musicale con questo brano di Ennio Morricone e vi ricordo nuovamente i nostri recapiti telefonici per quanto riguarda l'entrare in diretta. È il numero fisso 02 31 60 10, oppure potete mandarci un messaggio tramite WhatsApp al 373 88 00 855. E per chi si fosse sintonizzato soltanto da poco, è in onda il nostro consueto appuntamento del venerdì con Amici a Quattro Zampe. In studio abbiamo il dottor Piero Bianchi che sta rispondendo alle vostre domande pervenute sia via mail che via Messenger. Do immediatamente la parola al dottor Piero Bianchi leggendo la domanda che riguarda una nostra ascoltatrice che si chiama Isa. Dice: buongiorno, ho un barboncino di circa 2 anni e sono 2 giorni che fa feci con sangue e feci irregolari. Non essendo a casa ma in vacanza, è il caso di portarlo immediatamente dal veterinario o posso attendere di rientrare sabato a Milano? Grazie Isa.
Allora Isa, rispondo alla domanda. Non ho capito solo una cosa: le feci sono regolari o irregolari. Okay, quindi evidentemente c'è anche diarrea, dissenteria, quindi è normale per certi versi, o meglio non è preoccupante, mettiamolo in un altro modo, che ci possa essere del sangue, perché nel momento in cui i cani hanno facilmente questi attacchi diarroici va a finire che inevitabilmente si rompe qualche vasettino sanguigno e quindi compaia del sangue color rosso vivo nelle feci. Questa è una cosa che in genere spaventa i proprietari, ma che in realtà non è necessariamente un segnale di una grave patologia in atto. Però delle feci di questo tipo possono chiaramente dipendere da tanti motivi diversi: può essere stato un fatto di natura alimentare, può essere stato un virus, può essere un parassita, può essere anche una cosa che succede nei barboncini, che sono particolarmente soggetti a quella che viene chiamata la colite spastica, per cui in condizioni di stress possono avere questi attacchi di diarrea come il nostro colon irritabile dell'uomo, che non ha in realtà una causa organica specifica. Direi che non è il caso a Isa di portare il cane subito dal veterinario, però potrebbe essere il caso magari di somministrare un addensante che aiuti a rassodare un pochettino le feci, magari un probiotico, dei fermenti, insomma, per metterla in questo modo, i quali possono aiutare a migliorare la situazione senza necessariamente vedere la cosa in maniera troppo tragica. Questa se il cane naturalmente ha un atteggiamento normale, se non vomita, se ha appetito, perché è chiaro che se a fronte di una diarrea con sangue abbiamo anche un cane che è KO, che non si muove, che non mangia, che vomita, eccetera, allora la visita dal veterinario diventa particolarmente urgente e importante.
Benissimo, abbiamo l'ultima domanda di oggi, ci perviene da Barbara e dice: buongiorno dottore, ho il mio gatto di 1 anno a cui è stata diagnosticata la FIV. Volevo chiedere se ci sono particolari accorgimenti per rendergli una vita migliore. Grazie, Barbara.
Barbara, buongiorno anche a lei. Che cos'è la FIV? Diciamolo a beneficio di chi non conosce questo acronimo inglese. FIV, F-I-V, sta per Feline Immunodeficiency Virus, cioè virus dell'immunodeficienza felina. Ed è un virus strettamente imparentato con quello che nell'uomo causa la HIV, cioè la AIDS, la sindrome da immunodeficienza acquisita. Nell'uomo è la Human Immunodeficiency Virus, nel gatto sarà ovviamente Feline Immunodeficiency Virus. Quindi c'è una correlazione tra queste due malattie, ma non è una correlazione che comporta un rischio di trasmissione. Il gatto ha il suo virus, l'uomo ha il suo virus, e quindi chi vive con un gatto FIV positivo non corre nessun tipo di rischio. E anche in questo caso, come nel caso dell'uomo, abbiamo diversi gradi di gravità di questa situazione, o meglio, c'è una condizione di positività che non dà necessariamente luogo a una sintomatologia, a delle malattie o meglio a dei problemi di tipo patologico, e c'è un grado invece di malattia, cioè quando la malattia diventa conclamata. Il fatto di aver scoperto la positività, come dice giustamente Barbara, ci mette in, diciamo così, in una condizione di allerta, perché sappiamo che abbiamo un gatto che ha delle difese immunitarie che non sono normali, ha delle difese più fragili, ha delle difese più deboli, e quindi è un gatto che più facilmente si può ammalare. Quindi, a fronte di una situazione di questo tipo, è importante che il micio in questione venga tenuto in un ambiente tranquillo, non venga sottoposto a stress. È un gatto che non dovrebbe essere vaccinato, perché chiaramente un vaccino può alterare le difese e squilibrare la situazione. È un gatto che va tenuto in casa, che non deve essere fatto uscire, che non deve avere contatti con animali fuori, perché molto spesso in questi animali la presenza di una malattia anche banale, come può essere magari un raffreddore, tanto per fare un esempio, può diventare anche un problema importante, in quanto giustamente, siccome le difese immunitarie non funzionano a dovere, possono esserci delle difficoltà di guarigione. Quindi quello che mi sento di dire a Barbara è quanto ho appena riferito, cioè vita tranquilla, evitiamo le uscite, non facciamolo venire in contatto con altri animali, non vacciniamolo, teniamolo sotto controllo, e nel caso in cui si dovessero manifestare dei problemi anche apparentemente banali, è sempre meglio consultare il proprio medico veterinario di fiducia. Con questo direi che abbiamo risposto a tutte le domande di oggi, che erano effettivamente tante. Vi ricordo che ormai mancano 2 o 3 minuti, siamo in conclusione di trasmissione, quindi magari ricordiamo velocissimamente i numeri di telefono, dopo spiegherò cosa succederà nelle prossime puntate.
Sì, se qualcuno volesse provare a inviare gli ultimi messaggi o le ultime telefonate, numero telefonico linea diretta 02 31 60 10 per porre una domanda in studio, oppure il numero WhatsApp al 373 88 00 855.
E poi abbiamo anche un indirizzo email, giusto Mauro?
Sì, esatto, l'indirizzo mail è studio@radioatlanta.it. ripeto, studio@radioatlanta.it, e lì potete inviarci durante, quando volete, in qualsiasi ora del giorno le vostre domande, poi verranno smistate e lette nelle prossime puntate.
Ecco, prossime puntate durante le quali io sarò assente, come ho anticipato all'inizio, salteremo due puntate, ma fra 3 settimane sarò di nuovo con voi, per cui vi invito, visto che abbiamo notato che l'idea dello scrivere via mail è quella che è più seguita in genere dalla maggior parte di voi, vi invito comunque in queste settimane a non demordere, a scrivere, a farci avere tante domande, così che poi al mio ritorno, quando riprenderemo queste nostre puntate in diretta, potremo soddisfare chiunque e rispondere quindi a tutte le domande che ci arriveranno direttamente in studio. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per la vostra consueta e cortese attenzione, vi do appuntamento a questo punto sarà il 3° venerdì, se non ho fatto male i conti, di maggio, perché salteremo il prossimo, che sarà il 1° venerdì, se non erro è il giorno 3, e salteremo anche il 10, che è il giorno del mio rientro in Italia, e quindi ci risentiremo il 17 di maggio. Quindi buona giornata a tutti, un cordiale saluto e a risentirci.
Bene, io ringrazio il dottor Piero Bianchi per essere stato con noi anche in questa puntata di questo venerdì, e vi lasciamo in compagnia di una canzone uscita proprio poche ore fa. È l'ultima prima canzone che farà parte di un LP che uscirà poi più avanti, di Bruce Springsteen, si intitola Hello Sunshine. Bruce Springsteen, alla prossima. For the rain in skies of gray, hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. You can get a little too fond of the blues.
sunshine, won't you stay?